Apriamo la parola del Signore questa mattina nel libro del profeta Osea. Osea è uno dei cosiddetti profeti minori, si trova subito dopo il libro del profeta Daniele, e la sua profezia è particolare per certi aspetti perché si interseca con la sua esperienza, con la sua stessa vita. È un profeta che parla sia al regno del nord sia al regno del sud, cioè a Giuda. In questo periodo sapete che si erano il popolo di Israele era diviso in due regni, ed è un profeta che profetizzò nell'VIII secolo avanti Cristo, in tempi di grande apostasia, in cui il popolo di Dio si era profondamente sviato dal Signore, e anche un tempo in cui doveva essere preannunciato un giudizio che da lì a poco sarebbe caduto sia su Israele sia anche su Giuda. E infatti da lì a poco Israele sarebbe stato deportato, e Osea era la voce di Dio che richiamava il popolo al ravvedimento, all'abbandono delle vie malvagie, a guardare a Dio. E sicuramente questo libro è difficile da leggere, ma è anche delizioso, soprattutto nell'ultima parte, dove viene dichiarato l'amore di Dio per il suo popolo. Magari continueremo ancora per un po' a considerarlo anche oltre questa domenica, ma questa mattina in particolar modo voglio soffermarmi su un testo del quale non farò l'esegesi, ma che è lo spunto per una esortazione da parte di Dio, quindi, ed è contenuto nel versetto 7 del capitolo 11, ma leggeremo i primi 7 versetti di tutto il capitolo. Quindi Osea capitolo 11 dal versetto 1 al versetto 7. Quando Israele era fanciullo io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato ai Baali, hanno bruciato incenso a immagini scolpite. Io insegnai a Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. Israele non tornerà nel paese d'Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re. Perché hanno rifiutato di convertirsi, la spada sarà brandita contro le sue città, ne spezzerà le sbarre, ne divorerà gli abitanti a motivo dei loro disegni. Il mio popolo persiste a sviarsi da me, lo si invita a guardare a chi è in alto, ma nessuno di essi alza lo sguardo. Abbiamo letto dal Vangelo di Luca la guarigione di questa donna curvata, incapace in alcun modo di alzarsi, di raddrizzarsi da 18 anni. Ora, sicuramente questa guarigione che il Signore fece in giorno di sabato nella sinagoga giudaica è non soltanto un miracolo, uno dei miracoli potenti che Gesù è stato in grado di compiere, ma ha un insegnamento generale e spirituale per tutti quanti noi. Quella donna da 18 anni, a causa di una infermità spirituale, perché, come abbiamo letto, era stata indotta e provocata da un'azione diabolica. Satana aveva tenuto legata per 18 anni, era incapace di raddrizzarsi e guardare verso l'alto. Ed è sicuramente questa la figura di una umanità che è ripiegata su se stessa, che è incapace di guardare verso colui che è in alto, verso chi è in alto, ed è costretta dalla propria stessa natura, dai propri desideri, dalle proprie voglie a guardare costantemente verso il basso, verso la terra. L'uomo, il nome greco di uomo è Anthropos, e sappiamo bene perché questo nome, diciamo, lo troviamo in tante parole italiane come antropologia o altri termini che hanno questo come derivazione, diciamo origine, come radice. Anthropos, la sua etimologia, cioè da dove deriva questa parola, è piuttosto discussa. Qualcuno ha detto che potrebbe significare colui che guarda in alto, altri, da una lettura un po' più attenta, hanno visto piuttosto colui che guarda dritto davanti a sé, perché l'uomo, rispetto agli altri animali, ha questi occhi, diciamo, allineati davanti, ed è capace di guardare dritto davanti a sé, la famosa visione stereoscopica che noi abbiamo. Ma davvero l'uomo è stato fatto o considerato come colui che guarda avanti, come colui che guarda, che può guardare in alto, che può rivolgere lo sguardo verso l'alto? Sicuramente l'uomo è colui che si interroga riguardo a non soltanto le cose di questa vita, ma le cose che sono oltre la vita. Guarda avanti in questo senso, vuole guardare oltre, e guarda in alto, magari studia e cerca di comprendere i cieli e come i cieli sono fatti e come funzionano e come qualcuno magari andare in cielo. Ma qui noi abbiamo nel libro del profeta Osea questo testo che è davvero interessante, è un lamento da parte di Dio. È la voce di rammarico di un padre che si sente tradito dal proprio figlio, un allevatore che invece di avere riconoscenza dai propri degli animali dei quali si è preso cura, riceve nient'altro che ribellione. E un marito, se conosciamo la storia di Osea rappresenta Dio in quanto un marito che è stato tradito e abbandonato dalla propria moglie. E qui in questo versetto Dio si lamenta: il mio popolo persiste nel allontanarsi da me, nello sviarsi da me. E lo si invita a guardare a chi è l'alto. Mando i profeti. I profeti erano la voce di Dio che esortavano il popolo a tornare al Signore. Ma, e questa è la nota triste, conclusiva, nessuno di essi alza lo sguardo. Colui che è stato creato per guardare avanti, colui che è stato creato per guardare a colui che è in alto, invece continua a guardare il proprio ombelico o a guardare per terra. Perché Dio invita gli uomini a guardare in alto, a guardare verso l'alto, a guardare colui che è in alto? Beh, nella storia della scrittura possiamo trovare vari uomini e persone che hanno guardato verso l'alto e in varie diverse situazioni. E la prima persona di cui voglio parlarvi è sicuramente, o comunque la prima esortazione che vogliamo cogliere, è l'invito di Dio a guardare verso l'alto per distogliere gli occhi e lo sguardo da noi stessi, dalla nostra giustizia, per esempio, e guardare in alto a ciò, o meglio, a colui che Egli ha provveduto per la nostra salvezza. Il nostro Signore Gesù Cristo, a conclusione di una conversazione con un uomo che era un giudeo, un dottore dei giudei, uno dei principali, sappiamo che era anche un membro del Sinedrio, si chiamava Nicodemo, riportò davanti a lui un episodio verificatosi nel corso del trasferimento dall'Egitto verso la terra di Canaan per il popolo di Israele, allorché per un giudizio di Dio il popolo era stato colpito da un flagello, dei serpenti velenosi uscirono e fecero strage del popolo, e Dio diede un rimedio a Mosè, gli disse: costruisci un serpente di rame, mettilo sopra un'antenna, un palo, un pezzo di legno, e chiunque avrà guardato a quel serpente sarà salvato. E Gesù si riferisce a questa storia: chiunque veniva morso dai serpenti guardava quel serpente provveduto da Dio e veniva salvato, il veleno non aveva effetto su di loro. E qui il nostro Signore Gesù Cristo presenta proprio questo episodio e dice: proprio come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E questo l'invito a guardare a Cristo innalzato sulla croce, a distogliere lo sguardo da noi stessi. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. C'è tanta gente che pensa di potercela fare da soli. Ricordo che quando ero ragazzino, o ragazzo, diciamo, uscì un libro scritto da un maestro di scuole elementari che aveva insegnato ad Arzano, e lì raccoglieva i temi fatti dai suoi alunni, e tra questi aveva parlato del giudizio universale, e tra questi temi ce n'era stato uno che un bambino che aveva scritto aveva dato una descrizione tutta personale del giudizio universale, mandando all'inferno questo e salvando quell'altro, e poi alla fine, dovendo parlare di sé, diceva: beh, il sindaco sicuramente andrà all'inferno, quest'altro passerà bene, e poi io speriamo che me la cavo. E tanta gente ha questa attitudine davanti al giudizio divino, al giudizio universale: io speriamo che me la cavo. Ma questa speranza è destinata ad essere delusa se ci presenteremo con le nostre con la nostra giustizia. No, non pensate che nel giorno del giudizio saranno valutate da una parte le vostre buone opere, dall'altra parte i vostri peccati, e poi si farà un bilancio. Se così dovesse essere, non ci sarebbe niente da discutere, perché i nostri peccati, anche un solo peccato, è sufficiente per dannare l'anima nostra. Cosa presenterai davanti a Dio? Le tue preghiere. Cosa presenterai davanti a Dio? Le tue elemosine. Cosa presenterai davanti a Dio? Le tue buone intenzioni, i tuoi propositi fatti all'inizio di ogni anno, disattesi il giorno dopo e smentiti? Cosa presenteresti davanti a Dio? Oh, questa mattina, il secondo giorno dell'anno, per tutti voi e per chiunque sta ascoltando è: basta, smettetela di guardare a voi stessi. Quello che le vostre mani possono offrire, il meglio che potete offrire a Dio, non è che un panno sporco. Tutta la nostra giustizia è diventata un panno sporco. Dobbiamo guardare a Cristo, a colui che Dio ha provveduto, abbandonando dalla contemplazione delle nostre buone opere. Io sono quello che fa questo, che fa quell'altro, mettendosi a confronto con gli altri uomini. Vi ricordate la parabola del fariseo? Io non sono come gli altri uomini. Certo, se ci paragoniamo con gli altri uomini potremmo sentirci migliori, anche perché generalmente noi ci paragoniamo a quelli che sono peggiori di noi. E a quelli che sono migliori di noi, con quelli che sono migliori di noi, cerchiamo di allontanarcene perché ci fanno sentire a disagio. Ma se proprio vogliamo paragonarci con qualcuno, paragoniamoci con Gesù Cristo, l'uomo perfetto. Egli è colui che non ha mai peccato, è quello che dovremmo essere noi. E dobbiamo smettere di guardare a noi stessi. Oh, guardate quale grande evangelo il Dio ci ha provveduto. La nostra salvezza non dipende da quello che noi possiamo fare, neanche dalle nostre buone intenzioni, dalle nostre opere. La nostra salvezza dipende da uno sguardo di fede a Cristo Gesù. È lo sguardo di fede, alza gli occhi, guarda colui che è stato elevato sulla croce, guarda colui che è morto affinché tu potessi avere la vita. Questa, la nostra giustizia non ci servirà assolutamente a nulla. E dobbiamo guardare a colui che, morendo, ha interceduto per i peccatori. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Smettiamola di guardare a noi stessi e guardiamo a Cristo Gesù. Gesù ci offre una giustizia che noi non potremmo acquisire mai. E questa è la prima ragione per cui dobbiamo guardare a colui che è in alto. E guarda colui che è stato innalzato sulla croce, che mentre muore per i peccati degli uomini, egli grida: tutto è compiuto. Non c'è niente da aggiungere, niente da aggiungere. Questo è un pensiero profondamente umiliante per noi, che vorremmo necessariamente poter presentare le nostre opere. Signore, io ho letto la Bibbia tutti i giorni. Oh, l'anno scorso ho letto 12 volte il libro dei Proverbi, 2 volte il Nuovo Testamento, 2 volte i Salmi, eccetera, eccetera. A cosa ti serve tutto questo? Dio ci potrebbe dire: quante volte hai letto e hai contraddetto con le tue parole, con i tuoi pensieri e con le tue azioni quello che avevi appena letto? Quante volte ti sei alzato dalle tue ginocchia di preghiera e immediatamente dopo aver pregato, che chiedendo pazienza, amore, eccetera, ti sei rivolto male o semplicemente hai trascurato i tuoi doveri o hai maltrattato qualche persona? No, le nostre opere, le migliori delle nostre opere, puzzano davanti al naso del Signore, sono orribili davanti ai suoi occhi. Abbiamo bisogno delle opere di Cristo, guardiamo a Lui. E in questo giorno impariamo ad alzare il nostro sguardo ogni volta. Molte volte guardare a noi stessi ci deprime, proprio per questa ragione, perché coloro che sono più sensibili tra noi dicono: ma io come posso sperare di essere accettato da Dio? E Dio questa mattina ti dice: nonostante tutto quello che sei, nonostante tutto quello che hai fatto, nonostante tutto quello che non hai fatto, io ti dico: non guardare a te stesso, guarda a colui che ti offre la sua giustizia, Cristo Gesù. Alza il tuo sguardo, distoglilo dalle tue opere, dalla tua giustizia, e guarda a Cristo. Ma c'è un'altra cosa per cui dobbiamo alzare il nostro sguardo, perché il nostro sguardo dobbiamo distoglierlo da noi stessi proprio perché noi non abbiamo le forze per fare quello che Dio ci richiede. È vero, vedete, che la salvezza è per grazia soltanto, mediante la fede, ma è pur vero che Dio richiede a noi che ubbidiamo ai Suoi comandamenti. E quello che ci succede spesso è: Signore, io so, non posso essere salvato mediante le mie opere, ma Tu vuoi e hai preparato delle opere affinché io le compia. E molte volte ci troviamo incapaci e senza forze per compiere la volontà di Dio, senza il desiderio di farlo. E il nostro cuore, che pure ama il Signore, tende a sviarsi e ad allontanarsi da Lui. Dove troviamo le forze per compiere le opere che Dio ci chiede, per trovare e ottenere l'adempimento delle Sue promesse? Quante volte noi sappiamo che ci sono delle promesse che sono incondizionate, ma ce ne sono altre che sono condizionali. Se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. E il problema è: Signore, io voglio dimorare in te, ma mi trovo incostante anche nel farlo. Dove troviamo le forze per fare quello che il Signore Gesù ci richiede? E ricordatevi che noi abbiamo dei doveri nei confronti di Gesù. Questo è uno dei grandi fraintendimenti della salvezza per grazia mediante la sola fede. Alcuni pensano: noi siamo salvati per grazia mediante la sola fede, quindi facciamo quello che ci pare. Le opere non contano affatto? Assolutamente no. Dio ci salva per grazia, mediante la sola fede, ma la fede che Dio ci dà deve diventare, e se è autentica lo sarà, una forza per compiere le opere che Lui ha innanzi preparate per noi. La fede cristiana evangelica, il vero messaggio del Vangelo, non trascura né butta via l'importanza della legge morale o dei comandamenti di Cristo. Quale fu l'ultima parola di Cristo ai Suoi discepoli? Fu: andate, annunciate il Vangelo a ogni creatura, chi avrà creduto sarà battezzato, sarà salvato. Bene, ma non si fermò lì, disse fate miei discepoli popoli, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandate di fare. Abbiamo dei doveri e dei comandamenti da parte di Cristo, ma spesse volte ci troviamo incapaci, senza le forze per farlo. Allora dobbiamo guardare a Dio per ottenere queste forze. C'è la storia di Abramo nel libro della Genesi, che è davvero interessante. L'uomo che Dio aveva chiamato e gli aveva promesso una terra, gli aveva promesso una progenie, ma a un certo punto della sua vita Abramo non ha né la terra e neanche la progenie, perché lui è sposato con una donna che è sterile ed è ormai diventata anziana. E a un certo punto con Abramo sperimenta degli altri problemi, delle altre difficoltà. Era uscito dalla sua città con suo nipote che si chiamava Lot, ed entrambi avevano una grande quantità di bestiame, e queste pecore a un certo punto non potevano più stare tutti quanti insieme. I pastori di Lot e i pastori di Abramo cominciavano a litigare su quali pascoli, su quali corsi d'acqua prendere. E Abramo, invece di poter vedere un'espansione della sua proprietà, si trova a dover fronteggiare una difficoltà: deve separarsi da Lot affinché non ci siano litigi, e piuttosto che acquisire tutta quanta la terra che non aveva, si trova a dover essere addirittura decurtato di una parte della terra, perché avrebbe dovuto darla a Lot. E Abramo dice: va bene, adesso scegli tu la parte che desideri, e se tu andrai a destra io andrò a sinistra. E Lot sceglie la parte migliore, si prende la pianura, lui deve rimanere sulle montagne. Vi ricordate come finisce questa storia? Quando si separa da Lot, Dio parla ad Abramo e gli dice: alza, sto leggendo da Genesi capitolo 13, versetto 14, il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora gli occhi e guarda. Dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente, tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Oh, Abramo ha una promessa da parte di Dio. A guardare intorno, ad alzare gli occhi dalle sue debolezze, da quello che sembrava la perdita della sua posizione. Guarda intorno, alza gli occhi e poi Dio più avanti lo chiamerà ad alzare gli occhi ancora di più. Vi ricordate quando gli dice: adesso guarda le stelle in cielo, così numerosa, quante sono le stelle in cielo, se le puoi contare, sarà la tua progenie. Alza gli occhi, Abramo, non tenerli bassi, guarda verso colui che è l'alto. E Abramo impara a guardare verso l'alto. Quando al capitolo 18 vanno degli angeli, quegli angeli che poi dovranno esercitare il giudizio verso Sodoma e Gomorra, Abramo è scritto al versetto 2 del capitolo 18 che alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano davanti a lui. Vi ricordate Abramo che aveva riso quando Dio gli aveva promesso la progenie? Come farò? Io non ce la faccio, non ho le forze, non ho i mezzi, mia moglie è sterile, mia moglie è vecchia, ho perso parte della terra perché ho dovuto lasciarla a Lot. Ma Dio ricorda ad Abramo che la sua forza era egli stesso. Ed è qui che noi dobbiamo ricordarci, e quando vediamo i nostri fallimenti, guardiamo l'anno scorso. Abbiamo avuto delle cose buone, ma abbiamo avuto anche tanti fallimenti. Quante volte abbiamo dovuto chiedere a Dio perdono? Quante volte abbiamo dovuto dire: Signore, mi sento avvilito, scoraggiato, scoraggiata. Signore, non ce la faccio a confidare in te anche in questa situazione. Noi dobbiamo imparare a guardare al di là delle nostre risorse, alle nostre capacità. La nostra capacità viene da Dio. Ci sono cose che non possiamo controllare. Abramo non avrebbe potuto controllare la sterilità di sua moglie. E non potevano cambiare, umanamente c'erano cose che non le avrebbe potute assolutamente cambiare. Dio però gli ricorda: sono io colui che ti ha fatto delle promesse e sono io capace di darti le forze affinché tu possa fare la tua parte. Sì, Abramo avrebbe dovuto fare la propria parte, ma in risposta alla potenza di Dio. E questa è la promessa anche per noi quest'anno. Non vi spaventate di quello che sta dinanzi. Non li faccio neanch'io gli auguri, perché veramente qualcuno ha detto: è stato il 2020 è stato pessimo con il lockdown e tutto quello che ne è venuto, speriamo nel 2021. Adesso il 2021 è finito e speriamo nel 2022, ma continuiamo a sperare per il meglio. Ma che cosa accadrà non ha importanza. Quello che conta è ricordarci che la nostra forza viene da Dio. Guardiamo in alto e guardiamo a Lui per trovare le forze di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo alzare gli occhi dalle circostanze avverse, perché anche questo è la nostra parte. Il cristiano, colui che teme Dio, si troverà a dover affrontare circostanze avverse. Non voglio fare il profeta di sventure, ma semplicemente cerco di essere realistico. Nel libro delle cronache, nel secondo libro delle cronache, si parla di un certo re, il re Giosafat. Era un re che temeva Dio. Era diversamente da altri re che vivevano nell'idolatria e non si curavano di Dio. Giosafat era un uomo che temeva il Signore e aveva fatto delle cose buone, ma a un certo punto Giosafat si trovò in una grande difficoltà, oltre ad aver fatto i suoi errori, perché aveva fatto una alleanza con il re Acab che quasi quasi gli costò la vita. Giosafat si trovò a dovere fronteggiare degli eserciti che marciavano contro di lui. E dal capitolo 20 del secondo libro delle Cronache, dopo questi fatti, i figli di Moab e i figli di Ammon e con loro i Maoniti marciarono contro Giosafat per fargli la guerra. E vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta ad Ason Tamar, cioè En Gedi. E Giosafat ebbe paura. Giosafat ebbe paura. E dite la verità. La paura è qualcosa che noi abbiamo cominciato a conoscere in modo più chiaro durante questi anni. Io non credo che quello che stiamo passando e il perdurare degli effetti della pandemia sia qualcosa che è accaduto per caso. No, assolutamente no. Ci sono due modi in cui si può provare la paura, che sono profondamente diversi. Uno può avere paura quando non c'è niente da temere, e c'è tanta gente che ha questo problema, è un disturbo psichico, a volte si parla di persone che sono estremamente ansiose, che hanno attacchi di panico e molte volte hanno paura senza che in effetti siano minacciate da nulla, magari un nemico o un pericolo che è soltanto immaginario, a volte non sanno neanche perché hanno paura. E si può avere questo genere di disturbo, che è sicuramente dolorosissimo ed è estremamente invalidante, ma si può conoscere anche un'altra condizione, che è quella di essere in pericolo e non provare alcuna paura. Tra le due, secondo voi, qual è la peggiore condizione? Tra le due, sicuramente la peggiore condizione è la seconda, perché se io ho paura di un nemico immaginario, in fondo, tutto sommato, sono al sicuro, ma se io ho da un vero nemico e non provo alcuna paura, allora io sono pronto ad essere definitivamente distrutto. E qui Giosafat ci fa comprendere la funzione buona della paura, la funzione autentica che Dio ha stabilito perché l'uomo conosca il sentimento della paura. Quando sei in pericolo devi provare paura affinché tu prenda delle misure, faccia qualcosa. È lo stolto che vede arrivare il male e tira avanti, ma l'uomo accorto si mette al riparo. E qui Giosafat che cosa fa? Giosafat dice: prega. Quando ha paura, è scritto che Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore, davanti al cortile nuovo, disse: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza, in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, eccetera, eccetera. Continua a pregare e poi dice: Dio nostro, non vorrai tu giudicarli, perché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Giosafat aveva avuto paura, ma la paura l'aveva portato a Dio. Vi ricordate che Gesù ha detto qualcosa di simile? Quando disse: non dovete avere paura di quelli che uccidono il corpo. Noi potremmo dire: non abbiate paura di quello che uccide o che può uccidere il corpo, compreso un batterio, un virus o qualunque altra cosa. Perché dovete avere un'altra paura, dovete temere colui che ha il potere, dopo aver ucciso il corpo, di gettare la vostra anima nella Geenna. Temete lui, temete Dio, temete Dio. E questo lo potete leggere in Luca capitolo 12, in cui il Signore Gesù ci indica che c'è una sana paura, una funzione sana della paura, e noi dobbiamo alzare lo sguardo dalle circostanze avverse, dalle difficoltà, dai nemici che vengono intorno a noi. Chi avrebbe mai potuto dire al sottoscritto o alcuni tra noi che si trovano tra noi o che magari stanno ascoltando un paio di anni fa: sai, nel 2020, nel 2021 dovrai lottare con questo, quest'altro, con una malattia che finisce per OMA, per esempio, no? Chi ce l'avrebbe mai dovuto dire? E che cosa farete voi se domani, andando da un medico, vi porta un referto che vi dice: mi dispiace dirlo, ma lei ha un tumore? Cosa farete? Cosa potrete fare? Potete fare quello che ha fatto Giosafat. Avere paura, sì, non c'è vergogna ad avere paura, ma alzare il vostro sguardo verso colui che è in alto, umiliarvi davanti a lui e chiedere a lui le forze per poter affrontare questa difficoltà, affrontare queste prove e magari persino vincere. E infatti sapete la storia di Giosafat, la storia si conclude con Dio che dà una grande vittoria. Io alzo gli occhi verso i monti, da chi mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Noi possiamo alzare gli occhi più in alto dei monti, più in là. Il mio popolo persiste a sviarsi da me, e questo è il problema più grave. Gli uomini dovrebbero avere paura e guardarsi a Dio. C'è una funzione salutare della paura. In questi giorni, credo che è stato proprio all'inizio del mese di dicembre, che è uscito un film che si intitola Non guardare in alto. In realtà il titolo è in inglese. È la storia di una cometa che si sta abbattendo contro la Terra e che la distruggerà. Eppure la storia, per come si dipana, fa vedere che ci sono persone che, invece di vedere quello che è possibile fare per evitare questo tremendo impatto, si dividono politicamente. Quelli che dicono che il pericolo esiste e quelli che dicono che il pericolo non esiste, e dicono: no, non guardate in alto. Altri dicono: oh, guardate in alto, ma intanto non si fa nulla e la storia va a finire davvero male. Oh, questa mattina io voglio dire che non c'è una cometa che sta arrivando, o perlomeno non ne ho la notizia da darvi, ma c'è un'altra calamità che sta per arrivare nei confronti di tutti quanti gli uomini. Tutti quanti noi dovremo affrontare il giudizio di Dio. Tutti quanti noi, così come siamo, ci sarà un giorno in cui saremo di fronte a Dio per dare conto della nostra vita. È inevitabile, potete anche dire: non c'è nessun giudizio, non c'è nessun Dio, non c'è nessun pericolo, e continuare a vivere la vostra vita infischiandovene di quello che succederà. Ma io vi dico, da parte di Dio: guardate in alto, guardate in alto, c'è un giudizio che verrà, e l'unico modo per non venire in giudizio è affidare la vostra vita nelle mani di Cristo Gesù il Signore. guardate in alto, c'è un pericolo, e possa il Dio mettere nel vostro cuore un santo terrore del giudizio che dovrete affrontare, perfino della morte che dovrete affrontare, perché colui che ci può liberare dal giudizio e dalla morte è già venuto, Cristo Gesù, a Lui dovete guardare. Ci sono altre due cose, e ho quasi concluso. Dobbiamo imparare noi tutti a guardare in alto per distogliere i nostri occhi dall'etica mondana e dalla misura umana per agire come Gesù. C'è una storia che leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, subito dopo la ascensione del nostro Signore Gesù Cristo, la discesa dello Spirito Santo e la Chiesa che si stabilisce a Gerusalemme. Sorge un uomo che evidentemente era aveva grande eloquenza, si chiamava Stefano, quello che è passato alla storia come Stefano, il primo dei martiri. La sua storia è raccontata nel capitolo 6 e nel capitolo 7 del libro degli Atti. Il capitolo 7 in realtà riporta tutto il suo discorso che fece, perché fu arrestato Stefano per il fatto che predicava con fervore, era uno dei diaconi, e predicava con fervore Cristo Gesù. E a un certo punto, quando non riuscirono a tollerare più le sue parole, è scritto al versetto 54 del capitolo 7 che, udendo queste cose, le cose che Stefano diceva, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Si parla dei farisei, tra questi c'era anche un certo Saulo da Tarso, che poi diventerà l'apostolo Paolo. Fremevano di rabbia e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, guardate, cosa fa? Non guarda a coloro che con odio digrignavano i denti contro di lui, i cui volti pieni di rabbia, se avessero potuto, l'avrebbero fulminato con i loro sguardi. Se Stefano avesse guardato agli altri esseri umani che lo circondavano, che cosa avrebbe potuto fare? Avrebbe potuto impaurirsi, avrebbe potuto risentirsi e quindi in un certo modo reciprocare l'odio. Ma Stefano fa qualcosa di diverso. Pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra. E disse: ecco, io vedo i cieli aperti, il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui, e cacciatolo fuori dalla città lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: Gesù, accogli il mio spirito. E poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Stefano riuscì a fare quello che aveva fatto Gesù sulla croce. Noi molte volte ammiriamo Gesù perché pregò per coloro che lo stavano uccidendo, quando disse: non imputare loro questo peccato, non sanno quello che fanno, perdonali. E diciamo: ma com'è possibile? Sì, qualcuno dirà: ma questo l'ha fatto Gesù, Gesù lo poteva fare. No, l'ha fatto anche Stefano, un uomo come me e come voi. Ma perché? Perché invece di guardare agli uomini, guardò più in alto, guardò al Figlio di Dio, guardò a Cristo. Siete stati offesi, feriti, maltrattati, umiliati in questo anno? Ci sono stati dei nemici che hanno digrignato i denti contro di voi? Siete stati traditi, offesi, maltrattati? Qual è stata la vostra reazione? Vi siete pianti addosso? Avete reciprocato le maledizioni che vi sono state rivolte? Cosa avreste dovuto fare? Avreste dovuto fare esattamente quello che ha fatto Stefano, invece di guardare agli uomini o alle donne che vi hanno fatto del male, che vi hanno scagliato le pietre. Avreste dovuto alzare lo sguardo un po' più in su, guardando verso Cristo, verso il cielo. E da lì avreste ricevuto l'aiuto per abbassare nuovamente lo sguardo e benedire coloro che vi maledivano e amare i vostri nemici. Non l'avete fatto l'anno scorso, non l'abbiamo fatto, ma possiamo farlo nel 2022. Tutto inizia col guardare a colui che è in alto, il nostro esempio perfetto, colui dal quale viene l'aiuto. E finisco l'ultimo, questa è l'ultima cosa che dirò, che ci riporta a un'ultima parola del nostro Signore Gesù Cristo. Nel capitolo 21 del suo del Vangelo di Luca, nel suo grande discorso profetico, il Signore Gesù a un certo punto parla dei segni dei tempi e tante altre cose. Ne ho parlato altre volte, perciò non riprendo il discorso. A un certo punto lui dice esattamente queste parole, al versetto 28 del capitolo 21 di Luca: ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il vostro capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Le circostanze nelle quali noi ci troviamo tendono a farci sedere o, peggio ancora, a farci distendere, ci buttano a terra e soprattutto a farci guardare in basso. Gesù parlava delle comuni difficoltà della vita, delle persecuzioni, delle epidemie, eccetera, ma niente di straordinario, di particolarmente che ci dobbiamo aspettare di chissà quale portata. E questa è una delle tentazioni più comuni nella nostra vita, quando siamo delusi, quando le nostre aspettative sono disattese, tendiamo a deprimerci, a avvilirci, a gettarci a terra, come si dice, e a guardare verso il basso. Diventiamo cinici a volte, come vi dicevo, magari a piangerci addosso o perfino a prendercela gli uni con gli altri. Ma Gesù dice: quando queste cose succederanno, non sprecate le vostre energie in altri modi, se non dovete fare proprio questo: dovete alzarvi e levare il vostro capo. Noi stiamo vivendo negli ultimi tempi. Noi viviamo negli ultimi tempi. Gli ultimi tempi non sono, non sto dicendo che domani o fra un mese o quest'anno il Signore ritornerà, non lo sappiamo. Gli ultimi tempi sono quelli che vanno dalla venuta, dalla morte e la risurrezione di Cristo al suo ritorno. Quanto durerà non lo sappiamo, non lo sappiamo. Siamo nel già e nel non ancora, siamo negli ultimi giorni, siamo in attesa dell'ultimo giorno. E l'Apostolo Paolo dice che negli ultimi tempi, che saranno tempi difficili, gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, religiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Che quadro! Noi viviamo in un mondo così. Noi siamo uomini e donne degli ultimi tempi. E chissà quanto residuo di queste cose c'è ancora in noi, Per grazia di Dio siamo stati liberati, ma noi siamo così, siamo nati così. E viviamo in mezzo a gente che è così, irreligiosa, ipocrita, egoista, amante del denaro, amante del piacere, anziché di Dio. Viviamo in mezzo a una generazione, queste sono le parole dell'Apostolo Paolo, prendetevela con lui, se volete, storta e perversa. E noi stessi apparteniamo a questa generazione. Noi per natura eravamo come gli altri, dice Paolo, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Questa è la situazione. E questo significa che la vita in questi tempi non sarà affatto facile, perché viviamo in questo ambiente. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rialzarci, cioè non lasciarci prendere dalla pigrizia, non lasciarci prendere dall'avvilimento, non lasciarci prendere dall'inerzia, non lasciarci coinvolgere e distogliere da quello che è il nostro scopo. Noi esistiamo per servire Dio, noi esistiamo per glorificare Dio. Questa è la nostra chiamata. Noi siamo in questo mondo gli unici testimoni di Dio, grazie a Dio, non solo noi di Caltanissetta, tutto il popolo di Dio in tutta la terra, tutta la Chiesa universale è testimone di Cristo. E questa è la nostra vocazione, rialzatevi. C'è qualcuno tra voi che si trova atterrato dai propri stessi errori, dai propri peccati, dalle proprie miserie? Rialzati e poi alza il tuo capo, guarda verso l'alto, il Signore tornerà. Queste cose passeranno, ma quando? Non lo so. Quanto durerà? A volte vediamo i malvagi e li vediamo prosperare e ci domandiamo, ma quando smetteranno di prosperare? Ma quando li raggiungerà l'ira di Dio? Non è una questione nostra, è l'ira di Dio. Gli stessi martiri nel libro dell'Apocalisse al capitolo 6 dicono, è scritto, fino a quando aspetterai, Signore Santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano la terra? Guardate qual è la risposta: a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. State quieti, arriverà il momento e ci sarà il giorno della resa dei conti. Ma in questo anno e in questi giorni noi vogliamo alzare i nostri sguardi. E questo è con questo ho concluso, fratelli e sorelle. Questo è il mio semplice messaggio. Come vedete da questo foglio, queste sono le mie note. Non ho predicato dal mio solito tablet, no? Perché questo è un sermone nella gran parte che è stato composto nel 1989, 32 anni fa. 32 anni fa, quando ancora non ero entrato nel ministero. Nel 2022 farò 30 anni di ministero, è un anno importante questo per me. Avevo composto questo sermone proprio su Osea 11:7 e rivedendolo in questi giorni ho detto, credo che sia il miglior messaggio. Forse passeranno altri 30 anni prima che chi ci sarà, perché io non mi aspetto di esserci, dovremo vedere l'adempimento di tutto questo, ma 10, 20, 30 o 50 anni ancora, come vivrai? Io spero che in una certa misura posso dire di aver vissuto in questi 30 anni tenendo il mio sguardo verso Dio, verso l'alto e i piedi per terra, questo sì. E spero che anche voi, tutti i giorni della vostra vita, sicuramente tutti i giorni di quest'anno, ma per tutti i giorni e gli anni che Dio vi darà, alzate il vostro sguardo. Da Lui viene l'aiuto, è Lui il nostro sostegno. Preghiamo. Padre Celeste, La mia preghiera a conclusione di questo messaggio è che non ci sia nessuno tra coloro che hanno ascoltato queste parole che si ostini a tenere il proprio sguardo verso il basso. Che tu possa ancora una volta compiere il miracolo che Gesù compì in quella sinagoga, con quella povera donna tenuta schiava dal diavolo affinché guardasse soltanto verso il basso. Dici una parola, Signore, e un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza, un anziano, chiunque tra di noi potrà vedere la gloria di Cristo proprio come la vide Stefano, alzandogli lo sguardo verso di te. Tu sei la nostra speranza, i nostri occhi sono su te, diceva Giosafat, davanti al pericolo e alla paura, Signore, ma non solo per pericolo e per paura noi vogliamo guardare a te, noi vogliamo guardare a te perché abbiamo imparato che solo da te viene il bene, vogliamo guardare a te perché hai messo amore nel nostro cuore, perché ci hai amati per primo e in speranza e in fede, oh Signore, fa che ogni giorno di questo anno possiamo alzare il nostro sguardo ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni sera, l'intero giorno, ogni mese, tutto l'anno, guardando colui che è l'alto e colui che è l'altissimo, affinché possiamo essere degni figli dell'altissimo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.